La stesura del computo metrico estimativo si compone di tre fasi principali e in questo video, che fa parte di una miniserie di appunto 3, scopriamo la prima di queste tre fasi. Ciao, sono Giada Capodilupo, architetto titolare del centro di formazione Adar Architettura. Insegno a tutti i progettisti come risparmiare tempo attraverso l'apprendimento di competenze altamente richieste nel mondo del lavoro. Iscriviti subito al mio canale per scoprire ogni scorciatoia e diventare più veloce ed efficace. Come ti accennavo, la stesura di un computo metrico prevede tre fasi principali per le quali ogni progettista deve passare. In questo primo video andiamo ad analizzare la prima. Seguimi fino alla fine del video perché ti svelo dove poter visualizzare la seconda e la terza fase della redazione del computo metrico. Anzitutto chiariamo che cos'è un computo metrico estimativo. È il documento che permette di definire il costo di una costruzione, che sia un'opera edilizia piuttosto che un'opera infrastrutturale o così via. Il computo metrico estimativo descrive quindi la quantità di ogni singola lavorazione del progetto allo scopo di stimarne la consistenza e il peso economico. Quando invece parliamo di computo metrico non estimativo, si intende lo stesso identico computo, quindi lo stesso identico documento, ma senza le indicazioni del prezzo. Ed è quello che viene utilizzato solitamente per i bandi di gara privati. Lo scopo di un computo metrico estimativo è quello di associare in maniera univoca la descrizione quantitativa della lavorazione alla sua precisa quantificazione, ovvero misurazione, e al suo prezzo unitario attraverso l'elenco dei prezzi. Quindi, senza il computo metrico estimativo, non siamo in grado di stabilire quanto il nostro progetto andrà a pesare in termini economici, e senza una stima di questo tipo, difficilmente la nostra idea progettuale potrà essere realizzabile, perché ovviamente il nostro committente vuole assolutamente sapere quanto gli va a costare quello che andiamo a realizzare. Quali sono quindi le tre fasi che vanno a comporre un computo metrico? Anzitutto la classificazione delle lavorazioni in categorie di lavoro omogenee, che è quello che andiamo a trattare nel dettaglio in questo video. Quindi un'intera opera edilizia può essere scomposta in tante piccole lavorazioni, che poi andiamo a vedere meglio. Conoscerle e raggrupparle nel modo corretto permette di fare un computo metrico preciso senza errori e soprattutto che segua anche il filo logico in cui effettivamente le cose vengono realizzate all'interno dei cantieri. La fase 2 consiste nella misurazione di queste lavorazioni, cioè una volta che abbiamo scomposto le macro azioni del cantiere in piccole lavorazioni, queste lavorazioni possono essere misurabili e attenzione perché non tutte si misurano nello stesso modo. Ci sono delle lavorazioni che si misurano in metri quadri, altre in metri cubi, altre in chili e così via. Infine, una volta che abbiamo trovato qual è l'unità di misura di ogni lavorazione, possiamo associare a queste un prezzo che quindi andrà moltiplicato per la quantità della lavorazione. Quindi la descrizione della lavorazione unita alla sua misurazione a livello quantitativo moltiplicata per il prezzo unitario ci dà il prezzo finale della nostra opera e quindi ci permette di sapere se la nostra opera sarà realizzabile o meno, oppure se per farla rientrare nel budget bisogna sfoltire qualcosa. Difficilmente ci si trova nella situazione opposta dove si va a spendere di meno rispetto al budget. In questo quindi video trattiamo in maniera più approfondita la classificazione delle lavorazioni in categorie omogenee e nei prossimi video che seguiranno questo andremo a trattare i punti successivi, quindi nel prossimo video vedremo la misurazione delle lavorazioni e in quello successivo ancora l'analisi dei prezzi unitari. Ma ti spiegherò meglio tutto alla fine del video. Parliamo quindi anzitutto della classificazione delle lavorazioni, che ovviamente variano per tipo di intervento. Ovvero, un'opera edilizia, quindi la costruzione di un edificio, avrà in maniera più o meno costantemente ripetuta tutta una serie di lavorazioni, Quindi demolizioni di muri piuttosto che ricostruzioni dei muri in laterizio piuttosto che in cartongesso. Mentre invece un intervento, quali per esempio delle opere stradali o delle infrastrutture, avrà sicuramente delle lavorazioni magari similari, ci saranno sempre magari delle demolizioni e delle ricostruzioni, ma di categoria diversa. Quindi una prima scrematura delle lavorazioni, poiché si trovano in elenchi già definiti, bisogna farla per tipo di intervento. Quali sono i tipi di interventi principali? Abbiamo le opere edili, le opere stradali e le infrastrutture, la sistemazione del verde e degli impianti sportivi, gli impianti elettrici, gli impianti tecnologici, in questo caso comprese anche le opere idrauliche e le opere marittime. Ovviamente non stiamo parlando di impianti elettrici, tecnologici o opere idrauliche di un edificio, ok? In quel caso rientriamo all'interno delle opere edili. In questo caso stiamo parlando di cose massive, quindi un impianto elettrico può essere un impianto elettrico che serve magari un'intera città dove vanno installati dei tralicci. Allo stesso modo degli impianti tecnologici, come può essere per esempio un intero campo di pannelli solari, oppure opere idrauliche massive, quindi la fognatura pubblica, per esempio, per non parlare delle opere marittime. Quindi parliamo proprio di cose esterne all'edilizia, di cose proprio grandi, più di ingegneria, ok? Abbiamo poi la piccola manutenzione in generale, quindi sempre che riguarda l'ambiente cittadino e la conservazione e il restauro, chiaramente, di beni che hanno un pregio a livello culturale, storico e così via, e i costi per la sicurezza. Quindi queste sono le macro categorie in cui il tuo intervento va catalogato. Immagino che se sei un progettista, 9 su 10 ti troverai a fare un'opera edile, al massimo potrai fare un'opera di stradale o di infrastruttura della rete, però perché no, potresti trovarti anche in una delle altre categorie che abbiamo menzionato. Quindi ovviamente le categorie non le ho decise io in maniera arbitraria, sono categorie che sono messe così per convenzione. Quindi bisogna stabilire anzitutto il proprio intervento, in quale di queste categorie rientra, per poi andare a spacchettarlo nelle categorie nelle lavorazioni ancora più dettagliate. Andiamo quindi a vedere un'ulteriore suddivisione di quelle che sono le lavorazioni per gli interventi di tipo appunto edili, quindi per l'edilizia come siamo soliti intenderla, quindi banalmente la costruzione per esempio di un palazzo. Anzitutto avremo una macrofase che è quella delle demolizioni. Per demolizioni possiamo intendere la qualunque, nel senso possiamo demolire pavimenti, rivestimenti, pareti, cartongessi, sanitari, impianti vecchi, infissi, porte, ma anche l'intero edificio, ok? Ovviamente quello che andiamo a smaltire non è tutto uguale, cioè un intero edificio non possiamo computarlo a corpo, ok? Smantellare del cemento armato perché magari dobbiamo demolire una parte di un edificio ha un costo, smontare un infisso ovviamente ne ha un altro. Abbiamo poi come fase successiva l'eventuale, laddove c'è, costruzione di opere strutturali. Quindi a seconda di quello che andiamo a fare potremmo avere dei movimenti di terra, delle strutture di fondazione, delle strutture di elevazione o magari semplicemente un rinforzo delle strutture esistenti. Quindi guarda come stiamo andando a dettagliare delle lavorazioni a mano che ci addentriamo più nel dettaglio. Dobbiamo arrivare fino proprio alla singola lavorazione. Poi potremmo avere, o meglio sicuramente avremo, delle proprio lavorazioni, delle opere edili che si portano dietro, quindi per esempio la realizzazione di murature che possano essere in laterizio o in cartongesso, di intonaci, ma non necessariamente se abbiamo il cartongesso, poi ne parliamo meglio, di pavimenti. Oppure potremmo avere dei rivestimenti di tipo murario piuttosto che col gres, piuttosto che delle verniciature e così via. Quindi tutto ciò che poi va a completare l'opera edilizia. Potremmo avere degli impianti. All'interno degli impianti rientrano l'impianto elettrico, l'impianto idrico, quello termico, il sanitario, il condizionamento, l'antincendio, gli impianti di sollevamento, perché all'interno di un edificio ci sono gli ascensori e anche gli impianti per quanto riguarda il risparmio energetico, quindi soprattutto se stiamo facendo una nuova costruzione ci saranno dei pannelli solari molto probabilmente. Infine abbiamo tutta la categoria delle lavorazioni che riguardano le finiture. quindi la posa della pavimentazione, dei rivestimenti delle pareti, il montaggio degli infissi, delle porte, dei sanitari, le pitture e tutte le sistemazioni esterne del caso. Anche qua le sto, diciamo, raccogliendo in macro categorie, però vedi come stiamo pian piano iniziando a scendere più nel dettaglio. Tutte le lavorazioni sono uguali? Ovviamente no. Anche se ci voglio porre l'attenzione su questo, perché quando ho iniziato, ovviamente io queste cose non potevo saperle. Proprio all'inizio della mia carriera avevo un po' un caos, perché poi di fatto nessuno ti insegna la vita di cantiere quando sei all'università. Quindi, diciamo, se sei già un professionista più navigato, magari questa parte ti risulterà un po' banale, però se invece sei agli inizi, questa parte ti potrebbe risultare molto utile. Fare una parete in laterizio non comporta, per esempio, le stesse lavorazioni di fare una parete in cartongesso, e non solo perché sono fisicamente due materiali diversi, quindi ovviamente una parete di laterizio è costituita da appunto forati in laterizio piuttosto che in calcestruzzo e della malta, mentre invece una parete in cartongesso è costituita dai montanti in metallo e appunto dalle lastre in cartongesso. Però ci sono delle cose che una parete in laterizio si porta dietro, che adesso facciamo laterizio anche se i blocchi possono essere di vari materiali, piuttosto che una parete di cartongesso invece non accade. Infatti la parete in laterizio va intonacata, rasata con la pasta di gesso e poi tinteggiata, mentre invece la parete in cartongesso non prevede la posa dell'intonaco, ma solamente la stuccatura dei giunti, eventualmente la rasatura e la tinteggiatura. Quindi già questa è una cosa molto importante: se stiamo facendo un'intera divisione di spazi interni in cartongesso, già sapremo che praticamente la voce intonaco sarà praticamente quasi pari a zero all'interno del nostro computo metrico. Quindi già sapremo che l'intonaco di fatto va direttamente a braccetto con la parte in con i blocchi, diciamo, che si montano non a secco, per capirci, ok? Mentre invece tutto ciò che è cartongesso, per esempio, va semplicemente stuccato. Poi abbiamo tutta una parte di assistenza alle lavorazioni. Quindi l'apertura e la chiusura di tracce per l'alloggiamento degli impianti, questa è una parte che va conteggiata all'interno di un computo metrico. Oppure, una cosa banale ma non affatto scontata se uno è agli inizi, la posa in opera del controtelaio di porte e finestre e la rifinitura della muratura una volta posati gli infissi. Quindi dobbiamo assicurarci che quando stiamo andando a computare la posa in opera di un nuovo infisso ci sia anche il suo controtelaio. Lo so che fa ridere questa cosa, però mentre magari per esempio negli infissi in alluminio, quindi nelle finestre, solitamente il controtelaio viene già fornito dalla ditta che porta gli infissi, che non è quasi mai la stessa, a meno che non ce n'è una che fa chiave in mano. Là il controtelaio, per esempio, delle porte, quelle interne ad un appartamento, sono banalmente delle mostre in legno che però deve fornire la ditta appaltante, e la ditta appaltante, se non si trova scritto che deve fornirli, non è tenuta a portarli. Quindi bisogna fare molta attenzione a non dimenticare anche queste cose che possono sembrare banali, però poi nell'insieme, quando ti arrivano le porte, la ditta rimane lì e dice: ma il controtelaio dov'è? Come, non me lo devi fornire tu? No, ma tu non me l'hai scritto nel computo medico. Insomma, si creano queste situazioni poco carine, invece meglio saperle all'inizio ed evitare. Ricordiamoci anche qua cose banali ma non scontate, che tutto ciò che viene demolito o rimosso va anche tirato in alto se si sta lavorando sottoterra, o calato in basso se si sta lavorando fuori terra. Va accatastato da qualche parte, quindi va ammucchiato da qualche parte, e va caricato su un mezzo e trasportato in discarica. E ovviamente c'è un compenso per lo smaltimento, quindi io solitamente questa voce la inserisco a corpo o la inserisco direttamente all'interno della voce di demolizione, quindi demolizione di parete X, compreso il calo in basso, il tiro in alto, l'accatastamento in luogo adatto e il trasporto, il compenso a discarica. Ok, però ci deve essere, ok? Perché non è che li offre gratuitamente la ditta il costo dello smaltimento dei rifiuti, ok? Quindi anche i rifiuti vanno gestiti in qualche modo. E poi un'altra cosa che ti voglio, diciamo, accentuare, avremmo molto da dirci, sono tutte le opere provvisionali, quindi tutte le opere che hanno una durata temporanea solo ai fini dell'allestimento del cantiere, quindi una volta che è finito il cantiere vengono smontate e tolte, non rimangono perché non fanno parte dell'edificio. Parlo per esempio di ponteggi, parlo di ringhiere provvisorie, ringhiere di cantiere, baracche di cantiere, tutto quanto. Tutto quello che ovviamente viene allestito per il corretto funzionamento del cantiere, ovviamente va anche smontato, ok? Quindi questo ovviamente ha un costo e ci deve essere scritto all'interno del computo metrico. Quindi ci tengo magari a porti l'attenzione su alcune di queste cose perché non sono banali, non si danno per scontato, cioè, la prima volta che fa un computo metrico, la prima volta che si approccia ad un progetto o si fa seguire da un professionista più esperto, oppure queste cose non ti vengono in mente, ok? Adesso ti voglio far vedere all'interno del software che io utilizzo per il computo metrico, quindi Euclide Computo e Contabilità, come andare a realizzare fisicamente la struttura delle lavorazioni per le opere edili in questione. Quindi ti porto dentro l'interfaccia grafica del software che io utilizzo, Euclide Computo e Contabilità, e ti faccio vedere quindi proprio queste lavorazioni come fisicamente sono strutturate. Eccoci all'interno di Euclide Computo e Contabilità, il software che io utilizzo per realizzare i computi metrici estimativi. Per creare un nuovo computo andiamo a cliccare su File nuovo e andiamo a cliccare su Computo metrico estimativo. Lui adesso si apre, diciamo, il computo metrico, ovviamente sarà vuoto, e la prima operazione che dobbiamo andare a fare è inserire un preziario di riferimento, come puoi vedere. Qui dentro, eccolo qua, seleziona il preziario di riferimento. Ma prima ancora, diciamo, di andare sui preziari, ti ricordo che abbiamo delle categorie da andare ad inserire. Quindi, diciamo, dato per assodato che andiamo a fare un intervento edilizio, quello che io vado a fare è cliccare con il tasto destro qui nel vuoto, andare a cliccare su Appendi, lo avrei potuto fare anche da qua, da Appendi, e andare ad inserire appunto una categoria innanzitutto. Quindi, descrizione della categoria, vado a vedere quello che c'è. La prima cosa che vado a prendere, siccome ho selezionato le categorie, sono le demolizioni, oppure perché no, l'allestimento del cantiere anche, ok? Quindi, diciamo, però partiamo dalle demolizioni e diamo l'ok. E Euclide mi realizza la prima categoria di lavorazioni. Poi abbiamo sempre all'interno delle lavorazioni, possiamo andare a inserire tutte le altre voci. Allora, ovviamente poi abbiamo per esempio le murature di nuova costruzione. Avremmo poi, adesso ovviamente non è che vado a fare un computo metrico intero, c'è un altro video dedicato proprio alla realizzazione di un computo metrico. In questo caso trattiamo solo le categorie e come inserire ciascuna lavorazione nella categoria corretta. Poi avremo, dopo le murature, avremo per esempio le finiture, quindi in questo caso le opere da pittore, e diamo l'ok. Adesso mi fermo a queste tre categorie, quindi ipotizziamo che andiamo a demolire e a ricostruire delle nuove murature che andiamo a semplicemente tinteggiare, ok? Quindi come vado fisicamente ad inserire dentro Euclide poi dentro queste categorie le singole lavorazioni. Allora, intanto ti faccio notare che all'aggiunta di queste tre categorie qui mi è comparsa una più, quindi la macrovoce computo metrico, posso aprirla e mi presenterà le mie tre categorie. Quindi sul computo metrico vedo il riepilogo delle categorie che ovviamente io posso poi riordinare, vanno sempre messe in ordine cronologico, quindi come fisicamente le vado a realizzare all'interno del cantiere. E poi per inserire delle singole lavorazioni dentro le categorie non devo fare altro che andare a cliccare all'interno della categoria in cui voglio andare a lavorare e di nuovo andare a cliccare col tasto destro su Appendi oppure direttamente qui, non cambia niente. A questo punto posso andare ad inserire una voce che posso scrivere manualmente, un lavoro a corpo che posso andare a mettere in appunto sempre una descrizione o un lavoro in economia. Oppure ancora, dato che Euclide mi fornisce anche i prezziari regionali, posso andare a prendermeli, quindi a richiamarmi il mio prezziario di riferimento direttamente da questo link. Quindi io qui ho già scaricato il mio database dei prezziari. Eccolo qua, quindi dentro il mio database di Euclide ho già scaricato i prezziari e vado a prendere in questo caso il prezziario della Regione Lazio, il più recente che ho è del 2023. Ma ovviamente posso già scaricare i prezziari più aggiornati. Da dove? Dal sito di Euclide. Eccolo qua. Quindi su questo link, geonetwork.it, download prezziari, previo creazione di un account, posso entrare all'interno di questo link e, come vedi, per ogni regione ci sono i prezziari aggiornati. Quindi in questo caso l'ultimo prezziario per la Regione Lazio è il 2023, ma già per altre regioni ci sono già disponibili i prezziari 2024, quindi in alcuni casi li possiamo già trovare. Quindi quello che puoi andare a fare laddove, ovviamente, se non hai un prezziario, è andare qui e scaricarlo. Lui automaticamente lo scaricherà, eccolo qua, scaricherà un file.elp che viene ovviamente letto dal software Euclide Compute e Contabilità, e questa è una cosa fantastica perché mi permette di non dovermi chiaramente inventare le lavorazioni, ma ovviamente di andare a prendere quelle già esistenti. Allora, guarda, ti faccio vedere questa cosa meravigliosa, come a dire, cioè non me le sono inventate io. Ah no, di qua. Allora, ti faccio vedere. Ti ricordi le categorie di cui abbiamo parlato precedentemente? Quindi opere edili, opere stradali, sistemazione delle aree verdi. Quindi, come puoi vedere, non me le sono inventate, ma sono effettivamente quelle con cui si è soliti dividere i lavori. Ok? Eccole qua, le comprimiamo tutte. Quindi queste sono le principali categorie all'interno delle quali io andrò a pescare le mie lavorazioni. In questo caso, quindi, ovviamente sto ipotizzando un lavoro all'interno di un'opera edile, ok? Quindi, come puoi vedere, sono tutte queste qua. E per esempio vado ad aprirmi la categoria delle lavorazioni, delle murature, delle demolizioni, e all'interno di queste vediamo di espanderlo un pochino. Ok, meglio. Vado a vedere la demolizione, per esempio, della muratura. Adesso io seleziono, come puoi vedere, eccola qua, la demolizione della muratura, e vado a cliccare qui su Aggiungi al computo. Quindi Euclide mi trasporterà questa voce, me la copierà dal prezziario, la inserirà all'interno del mio computo. Quindi in questo caso ovviamente adesso io ho scelto la prima demolizione di muratura che mi capitava, ce ne sono altre come puoi vedere, quindi diciamo non mi sto curando in questo momento della voce perché ti voglio far vedere un esempio. Ovviamente devi fare attenzione a che tipo di muratura stai andando a demolire, con che mezzi viene demolita, se è quello più appropriato o meno per il tuo cantiere. Ecco, come puoi vedere, quello di cui parlavamo prima è compreso all'interno di questa voce: il tiro e la discesa dei materiali, il trasporto all'interno del cantiere, la cernita, l'accatastamento, che è ovviamente il luogo verrà indicato dalla direzione lavori, ed è, attenzione, escluso il trasporto a rifiuto a discarica autorizzata. Ok? Quindi che vuol dire che in queste voci, ma dovrebbero essere così anche le altre, è sempre escluso il trasporto a discarica autorizzata e quindi il conferimento del materiale. Quindi o tu qui la modifichi e gli metti compreso il trasporto a rifiuto a discarica per ogni voce, oppure dopo che hai inserito tutte le voci delle demolizioni, dovrai ovviamente fare una voce magari a corpo. Quindi, per esempio, io posso anche copiarla. Trasporto bla bla bla, quindi qua io andrò a fare per esempio una voce a corpo, ok? In cui andrò ad inserire trasporto a rifiuto di scarica autorizzata del materiale inutilizzabile, e in questo caso lo posso lasciare così. Adesso la faccio molto semplice, quindi insomma, abbi pietà. ok, del materiale di risulta, eccetera, eccetera, e lo lascio a corpo e la ditta potrà, potrà inserirlo, potrà quotarlo, diciamo, come preferisce. Quindi non è che tutte le voci necessariamente devono avere una misurazione, però, perché ci sono le voci a corpo, però ovviamente questo poi ne parleremo nel prossimo video, faremo un approfondimento proprio sulla misurazione. Ed ecco che, come vedi qua, io vedo all'interno delle voci, mi si va a complicare, tra virgolette, ad allungare il mio diagramma d'albero, so qui posso andare a richiamare le singole voci che sto andando ad inserire all'interno delle lavorazioni. Quindi, diciamo, passo alla categoria murature, e questa volta, eccolo qua, quindi mi aiuto sempre attraverso la sistemazione, l'indice, ok? Vado a inserire le opere di muratura. Eccole qua, quindi vado a prendere la categoria A9, le opere murarie. Quindi in questo caso non una muratura per fondazioni. Andiamo a prendere, vediamo, per esempio abbiamo la muratura in blocchi di calcestruzzo, mentre invece, per esempio, avremo le contropareti, no, dove erano? Allora, questa intanto ce la mandiamo all'interno, di qua. Mentre di qua abbiamo una voce se invece stessimo facendo una parete in cartongesso, dobbiamo separare le voci e inserire le tramezzature in pannelli di gesso e dobbiamo andare ad inserire dov'è anche la parte, diciamo, struttura, quindi la parte delle, ecco qua, la struttura metallica per pareti divisorie. Quindi la parete in cartongesso si porta dietro in questo caso due voci, perché chiaramente il metallo ha un costo più elevato rispetto al cartongesso. Poi, detto questo, si può anche creare un'unica voce da farsi computare in tutto insieme da parte della ditta, ok? Quindi questo si può assolutamente fare. Però, insomma, devi sapere che la parete in cartongesso è costituita da metallo e cartongesso, mentre invece, per quanto riguarda la voce di una parete in questo caso, vabbè, addirittura ho preso una controparete in antincendio, quindi insomma qualcosa di un po' più importante, però diciamo una classica parete divisoria è molto più semplice da realizzare in un'unica voce. Per quanto riguarda all'interno delle opere da pittore, andremo a prendere invece, come abbiamo visto, eccole qua, nelle opere da pittore, ci andremo a prendere nelle voci precedenti, ci andiamo a prendere l'intonaco, la ratatura e la tinteggiatura per quanto riguarda le pareti in laterizio, e invece ci andremo a prendere semplicemente la stuccatura e la tinteggiatura per quanto riguarda le pareti in cartongesso, che, come abbiamo detto, non necessitano dell'intonaco. E il processo ora sarà sempre lo stesso, quindi ci andiamo a scegliere all'interno della categoria la voce che ci interessa. Attraverso questo pulsante la carichiamo all'interno del computo e poi all'interno della voce misurazioni andremo a inserire le quantità e di conseguenza andremo a lavorare, quindi vedremo poi pian piano che compariranno degli euro, chiaramente comparirà una voce di carattere economico, perché il costo è già prezzato, perché la voce ha già un prezzo di riferimento che è quello del prezziario regionale, quindi con l'inserimento delle quantità potremo andare a poi sapere quanto costa tutta la nostra opera. Ma questo, l'inserimento delle quantità, farà parte del prossimo video. La classificazione in categorie delle lavorazioni omogenee è solo la prima delle tre fasi che concorrono alla creazione di un computo metrico estimativo. Vista l'importanza, ma anche la lungaggine di ciascuna fase, ho pensato di creare una miniserie di tre video, di cui questo è il primo, in cui andiamo a trattare in ciascun video un appunto di queste fasi. Quindi oggi abbiamo trattato la prima. Nel video che uscirà la prossima settimana andremo a trattare la seconda fase, le misurazioni, e nel video che uscirà fra 15 giorni, quindi fra 2 settimane, andremo a trattare invece l'analisi dei prezzi. Così concluderemo questa miniserie e nell'arco di 3 settimane avrai il macro argomento computo metrico estimativo trattato nella sua completezza. Ovviamente solo questo video, ma anche solo questi tre video, non possono essere esplicativi di tutto quello che c'è da sapere sull'argomento computometrico estimativo. Non a caso i miei corsisti hanno proprio studiato nel mio corso professionale guida pratica al computometrico estimativo. Tuttavia, se vuoi iniziare ad approfondire un pochino la questione, ma non ti senti ancora pronto per un corso professionale, ti ho preparato un mini corso completamente gratuito. Si chiama Pillole di Computometrico Estimativo e per iscriverti non devi fare altro che cliccare sul link che trovi qui sotto e compilare il form che ti si aprirà con i tuoi dati. Fai attenzione a scrivere correttamente la tua email perché appunto il mini corso ti arriverà via email, quindi se la scrivi male non riceverai assolutamente nulla. Se già usi il computometrico o oggi hai fatto una piacevole scoperta di quelle che sono le sue fasi, lasciami scritto CME nel commento qui sotto. Io ti saluto e ti do appuntamento al prossimo video. Ciao!